Vogliamo leggere nel Vangelo, nel libro degli Atti, capitolo 9, dal verso 1 fino al verso 8. Si parla della conversione di Paolo, prima Saulo. Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno e, caduto a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore disse: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» E il Signore: «Alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco. Che bella conversione! Ha fatto tutto il Signore. È bello quando fa tutto il Signore, vero? Ma è comunque sempre lui ha fatto tutto per la salvezza. Ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui perché sulla croce ci è andato lui, e ci è voluto andare sulla croce. Avrebbe potuto, però ha deciso di farlo ed è morto sulla croce. E lui è morto proprio perché noi non restassimo schiavi della condizione di peccato e che potessimo avere un nuovo spirito, una nuova vita, un nuovo cuore e che potessimo vedere le cose di Dio ed entrare nel regno e vivere nel regno e vivere del regno. Per questo motivo lui ha fatto tutto e tutto ha compiuto. Però portare una persona al ravvedimento è necessario qualcosa che l'uomo deve fare. Il Signore ha detto che, attraverso sempre Paolo stesso, che il Signore è piaciuto salvare attraverso la pazzia della predicazione. Quindi ci vuole la predicazione. Ma a Paolo non gli poteva parlare nessuno perché tutti si dovevano nascondere da Paolo. Si dovevano nascondere perché era tremendo. Andava cercando lettere per portarle poi diciamo anche all'estero, in Siria. Damasco, fuori del territorio di Israele, per andare a rompere le uova nel paniere. Se trovava persone nella via, persone che seguivano Gesù, li poteva legare e trascinare a Gerusalemme per farle condannare, perché questa strada potesse essere fermata, bloccata. Ma la via di Damasco ci fa comprendere una potente conversione radicale. Come deve essere una conversione? Cosa deve provocare una conversione per essere veramente una conversione? E nessuno può mettere in dubbio che la conversione di Saulo era una vera conversione. E quanto tempo ci è voluto? Qualche secondo. Qualche secondo, un'immensa luce che folgora quest'uomo, è una voce. E quest'uomo cade a terra e ascolta. E appena ascolta chi sei, alla domanda chi sei, io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Proprio. Riesci a recalcitrare sempre, nonostante tutto, Io ti ho fatto parlare con persone che ti hanno dichiarato quello che tu non vuoi credere, ma adesso sono personalmente io. Dice, ma il Signore non potrebbe farlo con tutti questo? Quello che ho fatto con Saulo, io penso che lo fa. Penso che l'abbia fatto e continua a farlo, ma nella normalità Dio vuole che il Vangelo sia predicato da noi, ma che non possiamo farlo da soli, dobbiamo farlo con colui che ha guidato il nostro Signore Gesù quando era un vero uomo sulla terra. Adesso è glorificato, ha il corpo della gloria, un corpo glorificato, ma quando era sulla terra non era un corpo glorificato, era un corpo senza peccato, era un corpo puro, il suo cuore era puro, la sua mente era pura, il suo spirito era puro, lui ascoltava perfettamente la voce di Dio, punti e virgole, punti interrogativi ed esclamativi, tutto, percepiva tutto con la perfezione. Noi a volte dubitiamo e diciamo, ma chissà se la mia anima, chissà se forse è il mio desiderio, chissà se è veramente Dio che mi sta parlando, e mettiamo sempre in dubbio perché non abbiamo questa, perché abbiamo la mente imbrogliata e non abbiamo quel rinnovamento totale che avremmo dovuto avere, che dovremmo avere, e quindi abbiamo delle difficoltà anche ad ubbidire proprio per questo. Ma la conversione di Saulo qui ci fa vedere l'istantaneo cambiamento. Che cosa devo fare? Cosa vuoi che faccia? Sapete, quando c'è un ravvedimento, un vero ravvedimento, immediato ravvedimento, la prima domanda che viene fatta è: che devo fare adesso? Quello che i 3.000 chiesero a Pietro nel giorno della Pentecoste è la stessa cosa. Cosa dobbiamo fare perché non state compunti nel cuore? Ma era stato Pietro? Sì, lo strumento. Ma la persona che ha compunto il cuore e che ha convinto è lo Spirito Santo. Nel caso di Saulo è proprio Gesù in persona. È lui in persona che parla, è lui in persona che interviene, è lui in persona che ferma quest'uomo. Perché quest'uomo quando è stato creato per predicare il Vangelo e per scrivere il Nuovo Testamento. Ma quest'uomo però doveva cambiare, doveva essere fermato, doveva incamminarsi verso Damasco. E quando voi sentite la via di Damasco, dovete subito pensare immediatamente a una conversione radicale, vera, potente. Dove sono oggi queste conversioni radicali? Man mano ascoltiamo, però non abbiamo quel desiderio, quella voglia subito di mettere in pratica quello che ascoltiamo, perché vogliamo avere la rivelazione. Però io voglio dire una cosa, la rivelazione viene data per le cose nascoste, non per le cose già visibili, le cose rivelate. Io voglio sottolineare questo aspetto, la rivelazione per quelle cose che non abbiamo ancora capito, ma le cose che abbiamo capito, il Signore si aspetta l'ubbidienza. Perché ci sono tante cose che abbiamo capito e non vogliamo ubbidire. Ma se c'è una vera conversione, se tu sai che ti stavi incamminando verso la distruzione e poi a un certo punto ti ha incontrato il Signore e ti ha bloccato perché ti ha parlato attraverso un suo servo, una sua serva, attraverso un figliolo, una figliola, chiunque che è stato mosso dall'amore di Dio, e allora tu hai ricevuto quella parola che ti ha portato al cambiamento. Ora devi camminare, devi proseguire sempre in quel cambiamento. Amen. Che bella conversione. Chi predica la parola deve essere pazzo. non ama pigliare un manicomio, ora è ospedale psichiatrico. Pazzo nel senso che deve essere incosciente delle conseguenze che la predicazione della parola si riversano nei tuoi confronti, ma molto cosciente di quello che produce la parola quando viene ricevuta nei cuori. Mi spiego meglio. Quando una persona predica veramente il Vangelo, ci potete stare tranquilli, sarà perseguitato. Ma persecuzione di quelle nere. Se specialmente tu sei ripieno di Spirito Santo e stai predicando con la potenza dello Spirito Santo. E io vi dico che questo non è compito degli evangelisti soltanto. Loro ce l'hanno come primo compito. Ha compito essenziale, ma ogni cristiano vive anche per evangelizzare. Ogni cristiano, ognuno di noi è chiamato a intervenire nelle persone alla stessa maniera di come è intervenuto Gesù nella via di Damasco. Dice: ma come? Il Signore ha fatto cadere, ha abbagliato quell'uomo, è caduto a terra, ha sentito una voce, dopo è rimasto cieco per 3 giorni. Io ho questo potere? Beh, Paolo ce l'ha dimostrato, perché a un certo punto una persona l'ha fatta accecare, perché quell'uomo distoglieva il proconsole, mi pare che fosse il proconsole, di una persona in autorità di ascoltare il Vangelo che quell'uomo continuava sempre a turbare. E lui gliel'ha detto, ha parlato direttamente: o uomo pieno di ogni frode, starai cieco per un tempo. E immediatamente quell'uomo rimase cieco. E chi ascoltava fu convinto immediatamente dalla potenza della dottrina di Paolo. Io vi dico una cosa: che quando noi abbiamo il cuore pieno di gratitudine verso il Signore che ci ha salvati e siamo ripieni di questa rivelazione e certezza che siamo stati perdonati, siamo stati salvati e siamo stati lavati col sangue di Gesù, i nostri nomi sono scritti nei cieli. Ora io ho un cuore nuovo, ora io ho un cuore sensibile, ora io ho un cuore disposto a servire il Signore. Non mi viene difficile perdonare, non mi viene difficile amare, non mi viene difficile aiutare, perché è avvenuta una vera conversione dentro di me. Io mi sono ravveduto davvero, non vivo più per me stesso. Perché guardate, Paolo, dal momento in cui si è incontrato con Gesù, gli è successa una cosa: quelle lettere che aveva con sé non ne ha fatto più uso. Doveva andare ad arrestare e portare legate a Gerusalemme le persone, invece ci buttare a rino legato. Nel senso che è cambiata la sua vita, sono cambiati i suoi obiettivi, sono cambiate le mete. Cioè ora non gli interessava più continuare a realizzare il suo progetto, ora c'era un altro progetto, il progetto di Gesù Cristo, il progetto di diffondere il Vangelo che salva, che è potente a salvare, che è potente a cambiare il cuore, che è potente a liberare dal peccato, a liberare dalla religione, a liberare da tutto quello che lega l'uomo e gli impedisce di camminare in verità, gli impedisce di camminare nell'amore di Dio, gli impedisce di camminare nella giustizia, gli impedisce soprattutto di camminare con la fede nel cuore, di essere un cittadino della Gerusalemme celeste. Tu puoi avere la residenza qui in una città. C'è chi è residente a Ispica, chi è residente a Modica, chi è residente a Noto, a Pozzallo, Pachino, Rosolini, Ragusa, dovunque puoi avere la residenza in un posto sulla terra, ma la nostra cittadinanza non è solo italiana, la nostra cittadinanza è celeste. Noi siamo della Gerusalemme celeste. La nostra casa, quella definitiva, quella vera, l'abbiamo nei cieli. E quella Gerusalemme scenderà sulla terra. Noi vivremo in quella città. Quella è la città, qualcuno l'ha vista in visione. Ha visto la città quanto era grande, quant'era alta, quant'era una città cubica, io non riesco a immaginarla, vi dico la verità. Non riesco a immaginare una città cubica. Me la immagino come sono le nostre città. Però queste città con le strade d'oro, con le case, non so come sono le case, ma là ci sono tutto cristalli, pietre preziose, strade d'oro, non lo so, ma quella è la nostra città. Noi siamo cittadini di quella città, ma dobbiamo disprezzare, non dico proprio rifiutare, disprezzare quelle cose che qui ci leggono sulla terra e cercare di andare in quella direzione là e non andarci soli, ma portare più persone possibili. Un tempo ho parlato e ho raccontato di un sogno del pullman, ve lo ricordate? Un pullman, e man mano si fermava per far salire le persone su questo pullman. E questo pullman era diretto verso il cielo, e che il percorso è la nostra vita, e man mano che camminiamo noi incontriamo persone che dobbiamo far salire su questo pullman per andare insieme con noi e portarli insieme con noi. Amen. Quando tu dai un passaggio, porti le persone nel tuo percorso, non cambi percorso, e le persone sono costrette a salire nella tua macchina e fare la strada che stai facendo tu, e questa è la cosa che siamo chiamati a fare. La Chiesa non deve perdere di mira questa cosa, questo obiettivo. Noi dobbiamo portare non solo noi alla salvezza, non dobbiamo vivere solo per noi, ma dobbiamo portare tanti altri alla salvezza. Amen. Mentre Paolo si dava da fare per bloccare l'opera, quando si è convertito non si fermava più e diceva: è guai a me se non predico, guai a me se non predico. Amen. Lui diceva che il Vangelo, la predicazione del Vangelo è qualcosa di potente per la salvezza di colui che crede. Amen. Il Vangelo di Gesù Cristo è potenza di Dio per la salvezza. E se predichiamo il Vangelo di Gesù Cristo, ripieni di quell'amore, ripieni di quella passione, ma soprattutto con la certezza che noi siamo già cittadini di quel luogo e noi siamo già figli di Dio, che Dio è nostro Padre, allora possiamo veramente essere quello strumento nelle mani di Dio, e lo Spirito Santo ci può usare per bloccare il cammino delle persone. Andiamo a vedere Filippo, Atti capitolo 8 verso 4. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Vedete, c'era stata una persecuzione e questi potevano dire: ok, ci disperdiamo e ritorniamo alle nostre vecchie attività, così non saremo più perseguitati. Ma loro erano perseguitati, dispersi, ma cosa facevano? Adempivano quello che il Signore gli aveva detto: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo, facendo discepoli e battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare quello che vi ho comandato. E qui dice: or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Cosa devi predicare? Qual è il soggetto della predicazione? Cristo. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Ora qua un attimo mi voglio fermare. Quando ci sono persone che vogliono vedere miracoli nella Chiesa, e si vedono i miracoli nella Chiesa, però i miracoli sapete quando succedono? Tu vuoi, chi è che vuole vedere miracoli? Sapete quando Dio farà miracoli attraverso di voi? Quando voi avete tanto amore per le persone. Predicate il Vangelo, predicate il Cristo che vive nei nostri cuori, che vive nei nostri cuori. Quando noi facciamo vedere Cristo che è dentro di noi e il nostro cuore è innamorato di Cristo, E sappiamo che c'è grande felicità dentro il nostro cuore, anche se nel portafoglio non ho niente, ma c'è Cristo nel mio cuore. La gioia, fratelli, non viene dai soldi. La gioia non viene dai soldi. Tu non puoi servire Dio se hai soldi. Se hai soldi saranno un impedimento. Se andate a vedere chi è che veramente voleva servire il Signore ha detto tu c'hai i soldi, da alluare. Non potrai servire Dio con i soldi. Al giovane ricco gli ha detto vendi tutto, dallo ai poveri e seguimi. Perché? Ma questa storia, guardate che ne ho sentite tante. L'evangelista Dario Scuoppo, che il fratello lo conosce, è un suo amico, per iniziare il suo ministero si è sbarazzato di tutto quello che aveva. Ha venduto tutto e lo ha regalato a dei ministri, ha regalato a dei ministeri e ha iniziato senza soldi e lui vive così. Ma questo è una persona che conosciamo tanti, ma tante persone. Chi è che ha portato il risveglio nel Sudafrica alla fine del 1800, inizi 1900? E quell'uomo era molto ricco, ma per iniziare si è dovuto liberare da tutte le ricchezze ed è andato a prendere la nave senza soldi. E una persona gli ha fatto un assegno. Anzi, forse ce l'aveva il biglietto, però doveva dimostrare prima di scendere dalla nave in Sudafrica di avere dei soldi. E lui i soldi non ne aveva. Si è girata una persona che era davanti a lui e senza che gli ha chiesto niente, gli ha fatto un assegno. Non l'aspettava, lui sapeva che doveva andare lì. E quando è sceso dalla nave c'era una sorella che l'aspettava, ha detto tu sei l'uomo che viene, lo Spirito Santo mi ha mandato qui per accoglierti, tu sei mandato da Dio per predicare il Vangelo qui. Ecco, il Signore mi ha fatto vedere già tutto, tutto già organizzato, ma è tutto per fede, senza soldi. Non si può servire. Noi abbiamo conosciuto un uomo meraviglioso con sua moglie, il fratello Giuseppe Daddeo. Quest'uomo ha fatto nascere una cinquantina di chiese sparse nel mondo. Ora è col Signore, ma lui si vantava del fatto che il Signore provvedeva i biglietti dell'aereo. Man mano che il Signore gli diceva devi andare lì, e soldi non ce n'erano, ma lui era ubbidiente e trovava delle persone che lo portavano a mangiare, delle persone, poi arrivavano là, erano in coda per fare il biglietto ma senza soldi, e mentre toccava a loro, dice ecco proprio in questo preciso momento è arrivata una promozione che chi è che deve andare in questo posto il biglietto è gratis. Non è una barzelletta, fratelli, non è una barzelletta, è vero. Noi l'abbiamo conosciuta questa persona, è una persona che glorificava il Signore continuamente, e noi vedevamo questo uomo, faceva gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù, continuamente un gloria a Gesù, ma lui confidava nel Signore. Quando noi siamo così pieni di quella fede e di quella certezza che Dio si prende cura di noi e che ci provvede, non abbiamo bisogno di andare a cercare risorse economiche, perché Dio provvede. Sapete, ci sono tanti uomini che hanno dei progetti meravigliosi, poi vanno a cercare soldi nelle chiese. Il mio pastore, Apostolo Lirio, mi ha insegnato una cosa. Che quando i progetti sono da Dio, Dio li finanzia. E non mi è mai successo che l'Apostolo Lirio per realizzare i suoi progetti è andato cercando soldi in giro. Ma tutto sempre Dio ha provveduto. Certo, Dio gli ha dato anche un'intelligenza su cose da fare, su come fare i giusti investimenti, eccetera. Non è uno stupido. Però non ha mai chiesto soldi. Mi ricordo all'inizio eravamo soci nell'acquistare Partinico, avevamo comprato il terreno, avevamo messo secondo le nostre capacità dei soldini, e poi lui ha visto che questa cosa così non poteva funzionare e ci ha restituito subito i soldi. E ha detto: no, no, non può essere questa cosa, questa è della parola della ragazza di Palermo, la dobbiamo gestire noi, Partinico. Quindi ci ha restituito subito i soldi. Nel senso che Dio provvede e lui si prende cura realmente dei suoi progetti e li finanzia. E sono sempre finanziati. I soldi arrivano, questo è poco ma sicuro. E chi è che serve il Signore fedelmente lo sa. Amen. Ma voglio continuare. Le folle quindi con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici, zoppi erano guariti. Vi fu grande gioia in quella città. I miracoli si verificavano perché quest'uomo parlava di Cristo. Quando tu parli di Cristo, del Cristo che tu conosci, del Cristo che vive dentro di te, del Cristo che non è una realtà astratta, ma è la persona che vive nel tuo cuore, che tu ami e che sei innamorato di lui, perché se non c'è questo elemento indispensabile, questo amore profondo, questa passione ardente, che ti porta a fare pazzie per lui. Se non c'è questo amore pazzo dentro i nostri cuori per Gesù, noi non faremo niente a rischio. Vorremmo tutte le garanzie, tutte le assicurazioni, perché io non devo restare per strada, perché non mi deve mancare questo, non mi deve mancare quello, non mi deve mancare quell'altro. Se il Signore ti manda in un determinato posto, vacci. Dio provvederà. Quante volte Paolo partiva, ma non aveva nessun finanziamento e lui si è organizzato lavorando la notte e di giorno predicava. Sicuramente qualche ora doveva dormire, però lui ritagliava, cioè predicava di giorno con la luce del sole e quando la luce del sole non c'era, lui faceva tende, fabbricava tende. Per procurarsi il cibo, per procurarsi il sostentamento. E quando se l'era procurato per 4-5 giorni, dedicava quel tempo poi a lavorare per predicare il Vangelo. Non c'era nessun finanziatore, non c'era nessun sostegno economico da parte delle chiese. A volte però delle chiese erano sensibili. Andate a vedere i Filippesi. Filippesi erano sensibili, gli mandavano offerte. E anche altre chiese gli mandavano offerte e lui lo dava a Dio perché poteva dedicare più tempo per l'evangelizzazione. Non pensava a farsi una vacanza. È anche giusto questo, che ci siano anche le vacanze, però io non ho mai visto l'apostolo Lirio andare in vacanza. Mai. Le sue vacanze sono state a Partinico. Sono stato sempre a Partinico a servire e i suoi incontri, cioè un giorno alla settimana se lo prende per non va in chiesa, però risponde al telefono ai pastori quando lo chiamiamo, che lui risponda sempre. E quindi dico, se siamo chiamati a servirlo, non siamo chiamati a servire Dio quando vogliamo, ma dobbiamo servire il Signore sempre. I miracoli ci saranno mentre noi predichiamo il Vangelo con la passione. Allora tu sai che le persone sono toccate. Quante volte ho visto persone soltanto perché gli predicavo con l'amore di Dio il Vangelo, le persone erano convinte, toccate. E subito lo Spirito Santo fa l'opera. Noi non possiamo fare niente senza lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci apre la strada, è lo Spirito Santo che fa l'opera di convinzione. Così come è stato convinto Saulo dalla voce direttamente del Signore, sarà convinta ogni persona quando è lo Spirito Santo a parlare attraverso di te. Quando noi siamo ripieni dello Spirito Santo, altrimenti saremo noi, il nostro uomo carnale, a parlare. Anche se è sempre spirituale quello che diciamo, anche se parliamo della Bibbia, anche se citiamo le Scritture, però non lo fai con la potenza e con la spinta dello Spirito Santo. Nel naturale le persone non saranno mai convinte. Non si ravvederà mai nessuno dai discorsi persuasivi.
Forse puoi anche stimolare la curiosità. Possono anche venire in chiesa. Ma se non c'è la potenza dello Spirito Santo e non c'è una predicazione unta con la potenza dello Spirito Santo, le persone non si convincono. Poi voglio dire anche un'altra cosa. Non è che è detto perché lo Spirito Santo convince, le persone si arrendono. Ci sono quelli che, nonostante la pressione dello Spirito Santo, quando il Signore Gesù ha detto ti è duro recalcitrare contro i pungoli, sapete che cosa significa? Quante volte lo Spirito Santo ti ha voluto convincere e tu hai resistito? Quante volte attraverso gli apostoli, attraverso le persone che tu arrestavi, io ti ho parlato e tu hai resistito? Ora te lo vedi direttamente con me. Vediamo come fai. Io ti voglio salvare, però devi essere un po' cieco, perché altrimenti tu un'altra volta non le strappi quelle lettere, perché sapeva che aveva un duro, ma ha trovato uno ancora più duro. Gloria a Dio, che il Signore è duro per portarci alla salvezza, non all'inferno, alla perdizione. Lui non è venuto per condannare, è venuto per salvare. Amen. Giovanni 16 verso 8: e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Che qual è la portata? La resa, la conoscenza, l'esperienza della salvezza. Amen. Allora, tutti coloro che sentono la predicazione del Vangelo, qualcosa gli succede. La convinzione arriva. Alcuni si convincono e accettano e seguono. Altri si convincono, però poi pensano alle conseguenze. Cosa accadrà se io poi lo seguo? E una volta un discepolo, una persona disse al Signore: maestro, lascia che io seppellisca mio padre, poi ti seguirò. E Gesù ha detto: lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Cioè, c'è la tendenza a rimandare, poi domani, poi dopo, poi così, poi colà. E il nemico ti dice: sì, ricci, è giusto, vero, è quello che ti ha detto. Però poi, molti sono convinti, ancora sono giovane, ancora la vita me la posso godere. Ancora me la posso godere. Quando poi avrò qualche anno in più, nel senso che ormai diciamo che, allora mi dedicherò a servire il Signore. Quando poi non hai manco la voglia di campare. Se invece lo fai subito, non resterai giovane. Io, se ascolto le mie predicazioni, me le riascolto, sembra la stessa persona con lo stesso vigore di quando avevo 30 anni o 40 anni. Cioè, il Signore ci conserva nello zelo, ci conserva nello spirito, ci conserva. Il corpo si invecchia, è normale che si invecchia, e gli acciacchi dell'età magari ci sono, però Dio fa in modo che si rinnova la conoscenza e noi cresciamo sempre di più. Amen. Cosa dobbiamo fare? Se abbiamo la consapevolezza che lo Spirito Santo è con noi, dobbiamo semplicemente ubbidire senza farci tanti problemi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guarire i malati, dobbiamo liberare gli oppressi, dobbiamo predicare con la potenza, poche parole e molte azioni. Mi ricordo quando è venuto il pastore Roy Emiliani a Vittoria, ha predicato 10 minuti. Noi ci aspettavamo che ci dovevo fare. Chi è che c'era in quella? Cosa c'eri tu? Ha predicato 10 minuti. Sì, 10 minuti. Io me lo ricordo questo particolare, pensavamo che dovevamo fare tutto chissà che cosa. Ha predicato 10 minuti, poi dopo ha detto ora passiamo alla pratica. E cominciò a pregare per i malati. E quella era la prima volta che vedevo una gamba, ora il pastore, l'apostolo ce la fa vedere tutte le domeniche. Però era la prima volta che vedevo allungare la gamba di un bambino di quasi 5 centimetri. Ma proprio lui, allungare in modo visibile. Non mi ricordo ora, non voglio dire stupidaggine, però era a vista d'occhio più di un centimetro, sicuro, di questo ero più che sicuro. E quel bambino aveva 50.000 problemi. Io credo e sono convinto che appena gli hanno lo Spirito Santo gli ha allungato la gamba, gli ha risolto tutti i problemi. Forse avevo 4-5 anni questo bambino. Non c'è bisogno di avere una preparazione biblica profonda, ma c'è bisogno di avere un cuore pronto e ripieno d'amore, e ripieno di Spirito Santo, e ripieno di quella presenza del Signore, quella consapevolezza che Dio è dentro di noi e che siamo amati e che siamo stati accettati e che la sua grazia ci ha riempito la vita. E se siamo così ripieni lo vogliamo condividere agli altri, vogliamo parlare agli altri e gli vogliamo far capire quanto li amiamo, imponiamo le mani e guariamo i malati. Dice, ma com'è che quando prego le persone poi però impongo le mani ma le persone non sono guarite? Allora il Signore si è sbagliato. Se tu pensi che li devi guarire tu, è certo che non guariranno mai. Ma se pensi che è lo Spirito Santo che fa l'opera, tu devi solo obbedire e poi Lui fa. Che non sei tu che devi guarire, tu devi solo pregare, tu devi solo imporre le mani. Ma pregare non significa che dobbiamo dire Signore per favore quest'uomo guariscilo, ma che per favore, mettici in mano, il Signore ti dice e guariscilo, io ho già provveduto la guarigione, ora fai in modo che riceva attraverso il contatto con le mani. Cioè noi dobbiamo semplicemente essere in mezzo. È chiaro che il diavolo non ci deve accusare nella nostra coscienza, perché se c'è l'accusa del diavolo nella tua coscienza, è come che Dio si può usare delle mie mani se io sono un bugiardo, se io ho rubato, se io ho sparlato, se io ho detto cose, ho parlato male di persone che non c'erano. È chiaro che poi il diavolo ti accusa e la tua preghiera viene troncata, viene impedita, perché la tua coscienza non è a posto. E allora cerca di aggiustare un po' tutto. C'è urgenza di salvezza, c'è urgenza di miracoli, c'è urgenza, oddio, non è che le persone perché vedono il miracolo si convertono. Ci sono tante persone che hanno visto miracoli ma non si sono convertiti. I 10 lebbrosi ci insegnano qualcosa. 9 non si sono convertiti. Eppure sono stati tutti un potentissimo miracolo. Ma sono tornati nelle loro case, si sono inseriti, hanno vissuto la loro vita. Forse avranno detto grazie a Dio. Forse. Non lo sappiamo. Però la domanda di Gesù lascia intendere qualcosa. Quando Gesù dice... E gli altri 9? E gli altri 9 dove sono? Significa tu sei beato perché tu sei stato salvato. Non solo sei stato guarito, ma anche salvato. Perché è ritornato a Gesù. Molte persone si prendono solo la guarigione, però noi sappiamo che facendo la parte che il Signore ci ha comandato di fare, Lui farà il resto. E poi, anche se è già nel conto che il seminatore semina e una parte cade sulla strada, una parte cade sulle spine, una parte cade sulla roccia e una parte sulla buona terra, significa 1 su 4 ce la fa. Gianni Morandi diceva 1 su 1000. qua secondo la parola di Dio è uno su quattro ce la fa.
Atti capitolo 7, leggiamo dal verso 58. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Perché sto leggendo questo? Perché se vogliamo vedere grandi quantità di persone salvate, ma ravvedute davvero, come Paolo nella via di Damasco, dobbiamo avere quello che aveva quest'uomo chiamato Stefano. Questo giovane ha predicato il Vangelo e il Vangelo ha portato sicuramente qualcosa nel cuore degli ascoltanti. Loro hanno rifiutato la verità, hanno amato le tenebre, hanno rifiutato la luce, hanno rifiutato la salvezza, ma quest'uomo non aveva predicato per provocarli ad ira, aveva predicato per portarli al ravvedimento. E quando ha visto che la predicazione stava producendo un altro effetto, che era quello di ucciderlo, lui non ha avuto paura di morire, ma ha avuto paura che quegli uomini andassero all'inferno. Non ha avuto paura che stava finendo la sua vita, ma aveva paura che questi uomini poi si morissero dannati. E cosa ha fatto? Si è inginocchiato a pregare per loro. Si è inginocchiato. Io sono sicuro che molti di noi avremmo mandato un sacco di maledizione a quelle persone. Avremmo detto: Signore, fai scendere fuoco dal cielo come faceva Elia. E fulmina queste persone, bruciali. Invece quest'uomo si è inginocchiato a dire: Signore, non imputare loro questo peccato, per favore salvali, non imputare loro questo peccato. Io non so cosa è successo, ma una cosa è certa, che lì c'era Saulo, e quella preghiera di Stefano ha funzionato, almeno per Saulo ha funzionato. E ha mosso personalmente Gesù, che personalmente si è recato lì nella via di Damasco per fermarlo, perché quell'uomo in ginocchio prima di morire ha fatto quella preghiera. Quando noi siamo così spaventati della nostra vita, di quello che perdiamo, di quello che ci succede, del fatto che non vogliamo soffrire e che nessuno ci deve togliere le gioie che noi vogliamo inseguire, e invece di andare appresso al Signore e fare la volontà di Dio, allora cosa accade? Cosa accadrà? Che le persone restano come sono, non saranno convinte. Ma quando dentro di noi c'è quella forza, quella convinzione, quella potenza, che sappiamo che la predicazione del Vangelo produce sicuramente un grande convincimento da parte dello Spirito Santo. Sappi una cosa, che quando tu parti a evangelizzare non sei mai solo, ma lo Spirito Santo è sempre con te. Amen. Allora lì si aprono i cieli. Allora lì ogni volta Dio ti darà una strategia personalizzata. Dio ci ha equipaggiato della presenza di Dio, lo Spirito Santo in noi, ma anche dei doni. E noi dobbiamo ricercare i doni. Io lo dico questa mattina, perché dobbiamo fare un percorso nel soprannaturale. Il soprannaturale non è appannaggio soltanto dei pastori. Il soprannaturale è per tutti i credenti che amano Dio. Per tutti, ognuno di noi, possiamo imporre le mani agli infermi e gli infermi, possiamo cacciare demoni, possiamo vedere miracoli, però abbiamo bisogno dei doni dello Spirito. Dobbiamo ardentemente ricercare i doni maggiori. Andate a leggere 1 Corinzi capitolo 14, andate a leggere 1 Corinzi 12 e poi il capitolo 13 lo studiate a memoria. Ma nel capitolo 14 c'è scritto che dobbiamo ricercare i doni maggiori. E sapete quali sono i doni maggiori? I doni maggiori sono quelli che portano al ravvedimento le persone. Quelli che portano a essere convinti di peccato, di giustizia e di giudizio. Nel modo soprannaturale, quei doni che fanno comprendere alle persone che non stanno avendo a che fare con una persona normale, ma con una persona che parla con Dio. E quello che sta dicendo non è fantasia, non è quello che gli hanno insegnato e gliel'hanno fatto ripetere a memoria, come fanno quelli con gli opuscoletti che vanno in giro suonando i campanelli e mettendo opuscoletti nelle buche, perché loro hanno studiato tutto quello che devono dire. No, lo Spirito Santo ci equipaggia di doni di rivelazione. L'evangelista deve essere accompagnato da doni di potenza e doni di rivelazione. Non servono tanto i doni di parola, quanto servono i doni di potenza per miracoli e doni di rivelazione. Per doni di rivelazione significa parole di conoscenza e parole di sapienza e discernimento degli spiriti. Questi doni sono i doni che Dio mette a disposizione della Chiesa, del corpo di Cristo, ma funzionano quando evangelizziamo, funzionano quando andiamo nel mondo a pescare nel mondo. La guarigione funziona quando tu vai a pregare per i perduti. Se tu eserciti questo durante la settimana e ti alleni e prendi coraggio a imporre le mani sugli infermi, e se la cosa non l'hai mai fatta, oggi è il tempo in cui devi cominciare a prendere una decisione e dire: ok, tu Signore mi spingi a fare questo. Sì, perché Dio ha dato i ministeri? Perché il Signore ha dato i ministeri, fratelli? Apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore. Perché? Perché le persone siano equipaggiate per fare l'opera di Cristo. Ma l'opera di Cristo che cos'è se non prendere le persone dalla strada e portarle in chiesa? Ma non in chiesa, portarle a Cristo. Ma come le puoi portare a Cristo? Permettendo allo Spirito Santo di fare l'opera sua. Se invece siamo concentrati sul nostro bisogno: Signore liberami, Signore converti mia moglie o converti mio marito e poi ti servirò, e poi predicherò, Signore converti i miei figli, Signore fai questo, Signore fai questo, Signore ha fatto già tutto, ora tutto il resto dobbiamo farlo noi. L'ubbidienza dobbiamo farla noi, non possiamo noi pensare sempre che deve essere il Signore a fare le cose. Quello che doveva fare lui l'ha già fatto e ancora lo farà la sua parte, e la sua parte è quella più difficile, ma lui c'è per farla. E il Signore operava con essi e i segni lo accompagnavano, dice la parola di Dio nel Vangelo di Marco, alla fine, proprio gli ultimi versi del Vangelo di Marco. Noi dobbiamo prendere coraggio, fratelli cari, e questi doni sono a nostra portata, sono a nostra disposizione. 1 Corinzi capitolo 14 verso 24 e 25: ma se tutti profetizzano ed entra un non credente, egli è convinto da tutti, è giudicato da tutti. In questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati, e così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. Vi ricordate
quando Gesù parlò a Natanaele. A Natanaele glielo portò Filippo e ha detto: guarda, questo è il Messia, e io ho incontrato il Messia, vieni a vederci. Ma può venire qualche cosa di buono da Betlem, da Nazareth? Può venire qualcosa di buono da lì? E tu vieni, vieni e vedrai. E quando lo ha presentato a Gesù, Gesù ha detto: io ti ho visto quando eri sotto il fico. Ma quando era sotto il fico? Prima ancora di incontrare Filippo. Dice: non, io già ti ho visto prima ancora, già io sapevo che sarebbe venuto Filippo a portarti qua. Lui subito ha detto, non so se l'ho scritto questa cosa, Natanaele rispondendo gli disse: maestro, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Convinto, subito, all'istante, una sola parola: maestro, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele, tu sei il re di Israele, tu sei il Messia. Sì, ora ci credo. Ci voleva quella parola. Io ti ho visto quando eri sotto il fico. Così come per la samaritana, ci voleva quell'altra parola. Vai a chiamare tuo marito. Hai detto bene, perché ne hai avuti cinque. Quello che hai non è tuo marito. Fratelli cari, lo Spirito Santo è lo stesso. E lo Spirito Santo è colui che rivela. Abbiamo bisogno semplicemente di mettere un po' d'olio nelle ginocchia. Perché le nostre forse sono un po' vacillanti. E dobbiamo mettere qualche cosa che fortifica le nostre ginocchia. Non per stare in posizione così dritta, verticale, ma inclinata a 90 gradi. Abituare a piegare le ginocchia a 90 gradi. E cercare la faccia di Dio. La vita scorre. Ogni giorno un'opportunità in meno che abbiamo. Ci sono tante migliaia di cose da fare, ma quante volte, se siamo in comunione con Dio, mentre tu stai facendo il tuo lavoro, Dio ti dice, ti dà una parola nel tuo spirito, tu ci dici la parola e quella persona è convinta. Lo Spirito Santo convince, ma come? Attraverso quello che rivela, attraverso la rivelazione, la guida dello Spirito. Amen. Romani capitolo 8 verso 26, ho concluso. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Io voglio dire, carissimi nel Signore, che la strategia più grande è essere ripieni di Spirito e mettere la tua vita nelle mani del Signore. Io l'ho raccontato tante volte, ma la voglio raccontare ancora. Agli inizi nella mia vita matrimoniale, mia moglie ha deciso di seguirmi in tutto. Lei dice che mi avrebbe seguito anche all'inferno, perché mi amava. Grazie a Dio non l'ho portata all'inferno. E ci ho buona. Però mi portava una persona col corpo, ma con la mente, col cuore. Lei seguiva, capiva, accettava, ma il suo cuore era freddo verso il Signore. E questa cosa mi addolorava. E mi ricordo un giorno ho cominciato a pregare e a piangere davanti a Dio, e pregavo in altre lingue, piangevo, pregavo e piangevo, e mentre guidavo la macchina, e non so come ho fatto, forse ci sarò stato più di mezz'ora, tre quarti d'ora, quasi un'ora, guidando, piangendo, forse è lo Spirito Santo che mi guidava la macchina, non so com'è, però gridavo, piangevo, pregavo in altre lingue, piangevo in altre lingue, non so come si possa fare, però a me riesce, che piango anche in altre lingue. E quando sono arrivato, stavo andando in un campeggio cristiano. Quando sono arrivato in quel campeggio, io ero infuocato, bruciavo, e ho trovato là il gelo. Avrei dovuto trovare il fuoco, ho trovato il gelo, ma io bruciavo perché c'è lo Spirito Santo, mi aveva usato così potentemente e così forte la sua presenza nella mia vita. Ma posso dire, e questo non sto raccontando barzellette, fratelli, posso dire che da quel momento mia moglie cominciò ad avere sogni. E cominciò il Signore a parlare attraverso i sogni. Una domenica attraverso un predicatore, un uomo semplice, un contadino. Era un pastore. E quando quest'uomo predicava, la sua predicazione è così semplice, mia moglie voleva scappare dalla chiesa, perché con quella predicazione lo Spirito Santo la stava convincendo. Ma la stava convincendo, c'era un'apertura, si era creata un'apertura, e lo Spirito Santo ora stava facendo penetrare attraverso... Dio sceglie le cose che non sono per svergognare quelle che sono, anche perché mi doveva far capire che io non so convincere nessuno, e che l'unico che sa convincere è Dio. Questa cosa l'ho capita, è la prima lezione che ho imparato da Dio, che io non sono capace di convincere nessuno, e di questo ne sono più che certo, però so che c'è qualcuno che ce la fa, ed è Lui, lo Spirito di Dio. Lui ce la fa a convincere, e quando noi ci pieghiamo e mettiamo la causa nelle sue mani, è causa vinta, sicuro. Ci sono persone care che tu vuoi che siano salvate? Allora, se ci sono persone care che tu vuoi che siano salvate, porta il caso al Signore e fatti riempire di Spirito Santo. Come si fa a essere riempiti di Spirito Santo? A dedicare del tempo a parlare in altre lingue, leggere la Bibbia e ubbidire al Signore, fare silenzio, cercare di ascoltare, fai domande al Signore, parla con Dio. È nello stare nella presenza di Dio che si è trasformati. Mosè 40 giorni è stato nel monte. Quando è sceso non lo potevano guardare. Quando è sceso si è dovuto mettere un velo perché era illuminato, era ripieno della gloria di Dio, aveva parlato faccia a faccia con Dio, 40 giorni e 40 notti era stato con Dio, ma lì sul monte non credo che c'era la notte. Stiamo parlando del cielo. Mosè è stato sul monte, ma io penso che è stato in cielo. Un giorno ci racconterà che cosa si sono detti in quei 40 giorni. Tante domande voglio avere la risposta. Tante cose che adesso mi chiedo e che non trovo la risposta nella Bbibbia. Però una cosa è certa, per esempio riguardo alla misericordia, io non la capisco certe volte come Dio è così misericordioso anche con me. Però un giorno il Signore ce lo farà capire, ci farà vedere sempre il suo cuore, sempre di più nel suo intimo. Amen. Voglio leggere un ultimo verso, Salmo 126 verso 6. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Tornerà con canti di gioia. Io vi dico una cosa, non ci sarà mai un raccolto senza una semina. Amen. E non c'è semina senza sofferenza. La semina porta sempre tribolazione e afflizione, ma non ti spaventare, vai avanti, continua a seminare. Ci sarà un raccolto, il raccolto è garantito. Amen. Gloria a te, Gesù. Vogliamo alzarci in piedi.